Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la sua grazia e la sua pace. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Queste parole dell'Evangelista Giovanni ci danno la possibilità di vedere il cammino che abbiamo compiuto durante queste ultime domeniche. Il giorno di Pasqua, insieme con la Maddalena, con Pietro e con il discepolo amato, abbiamo contemplato il sepolcro vuoto e, come la liturgia ci dava la possibilità di meditare la scorsa domenica, la sera di Pasqua i discepoli hanno incontrato il Signore. Mancando Tommaso, 8 giorni dopo, Gesù si rivela come il vivente, colui che, sconfiggendo il peccato e la morte, si rivela ai suoi con i segni della sua vittoria sul peccato e sulla morte. Giovanni infatti scrive: «Mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore». La liturgia ci dà oggi la possibilità di vedere la terza manifestazione di Gesù e al tempo stesso di scorgere la difficoltà da parte dei primi discepoli a credere nella potenza della vita che sconfigge la morte. Questo dà a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la possibilità da un lato di scorgere la nostra debolezza, il nostro peccato, la nostra incoerenza, le nostre difficoltà piccoli e grandi a seguire il Signore, dall'altro a scorgere la misericordia e la bontà, la pazienza e l'affetto che Cristo Salvatore sempre dimostra nei nostri riguardi. In Pietro e negli altri discepoli che tornano a pescare ci siamo noi, ci sono le nostre cadute, la nostra incredulità, la nostra incapacità a seguire il Signore nella vita di preghiera, nella testimonianza della carità, nel servizio dei fratelli. Noi cadiamo proprio come Pietro. Al principe degli apostoli potremo dire: ma tu hai incontrato il Signore, lo hai visto vivente, hai ricevuto il dono dello Spirito Santo. Eppure Pietro cade così come cadiamo tutti quanti noi. La pagina del Vangelo di oggi indirettamente ci dice: non scoraggiarti delle tue cadute, Dio ti viene incontro, ti dona la sua misericordia, ti rimette sulla strada del bene. Tante volte invece noi, assetati di perfezione, non riusciamo a comprendere che il ritmo della nostra vita non è fatto soltanto di gioie, ma anche di dolori, di cadute, di difficoltà, di tenebre. Non sempre camminiamo nella luce. Eppure il Signore, che è la luce del mondo, ci viene incontro, proprio come fa con Pietro e con gli altri discepoli, e ci dona sempre la possibilità di riprendere il cammino. Ma non basta che il Signore sia presente nella nostra vita. Pietro non si accorge che c'è il risorto, che è presente il Signore. Così come tante volte facciamo anche noi. Il Signore è nella nostra vita, eppure non ce ne accorgiamo. Cristo ci viene incontro quando leggiamo la Scrittura, nell'Eucaristia, nella comunione con gli altri, nelle storie del mondo, lì dove manifesta in maniera prodigiosa e reale la potenza del suo affetto e la grazia della sua misericordia. Ma i nostri occhi sono come quelli dei discepoli di Emmaus, sono incapaci a vedere e a riconoscere il Signore. Quante volte noi ci lamentiamo: Signore, dove sei? Mi hai lasciato solo, non ti vedo. Eppure il Signore è nella nostra vita, è nel nostro cuore. Ma come si fa a riconoscere il Signore? Pietro come fa? Fidandosi dell'amico che ha vicino, affidandosi alla parola del discepolo amato. Infatti, questo sconosciuto che si presenta a loro e gli chiede di gettare le reti, sperimentando così una pesca miracolosa come era avvenuta nel momento della vocazione, ce lo ricorda San Luca nel suo Vangelo, quello sconosciuto è il Signore, non lo riconoscono, lo riconosce soltanto il discepolo amato che dice a Pietro: guarda che è il Signore. E Pietro che cosa fa? Si cinge i fianchi e si butta a mare sulla parola del fratello, perché si fida del fratello. Carissimi fratelli e sorelle, Non si arriva a Gesù Cristo, non si riconosce la sua presenza, non si sperimenta la sua misericordia, non si entra in un dialogo profondo con Lui, così come capita all'apostolo Pietro, se non ci facciamo aiutare dagli altri. Pietro non riesce a vedere il Signore, ha bisogno dello sguardo di Giovanni. Pietro non riconosce la presenza del risorto, ha bisogno del discepolo amato che lo sveglia dal torpore del sonno e gli dà la possibilità di vedere che proprio nella sua vita Dio è presente, è operante e sta facendo delle cose straordinarie. Che brutta tentazione è quella di credere che possiamo fare da soli. Questa è presunzione, questa è superbia. Ma sì, gli altri come mi possono aiutare? Gli altri che cosa mi possono dire? Invece non è così. Il Signore ci dice che senza di Lui non possiamo far nulla, e questo è chiaro, ma non possiamo far nulla neanche senza gli altri, che ci indicano la strada maestra, che talvolta riescono a vedere quello che noi non vediamo, a donarci quella parola che ci risuscita e ci mette in marcia. E invece noi che facciamo? Siamo convinti che da soli possiamo andare. Non ci fidiamo di nessuno, siamo diffidenti con tutti. E pretendiamo che il Signore si faccia vedere soltanto da noi, che ci mostri la sua misericordia, che ci doni la sua luce, e così continuiamo a brancolare nel buio. Non ci fidiamo tante volte della Chiesa, dei suoi ministri, dei sacerdoti, perché spinti dal demonio diciamo: ma loro sono peccatori come me. È vero, ma hanno ricevuto una grazia particolare nel guidare, nell'amministrare i sacramenti, nel donare la potenza di Dio. Conteniamo questi tesori in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non viene da noi. Pietro non è perfetto, ma anche Giovanni non è perfetto, eppure si aiutano tra di loro. Pietro riconosce con umiltà che Giovanni è più avanti nel cammino della fede, ha un occhio più penetrante, ha un cuore più ardente, ha una capacità e una sintonia con il cuore di Cristo che lui non ha. Si fida, si affida, e sulla parola di Gesù, un giorno aveva gettato le reti in mare, così come fa ora, sulla parola di quello sconosciuto getta le reti in mare, così come sulla parola del fratello egli stesso si getta a mare, perché sa che Giovanni non lo illuderà mai. Giovanni non dirà mai bugie. Giovanni, per invidia, non gli dirà mai una mezza verità. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo fidarci della Chiesa, dobbiamo affidarci ai fratelli. Non sono perfetti, sono come noi, poveri peccatori, ma ci donano la certezza della presenza di Dio. Perché tante volte nel cammino di fede non ci facciamo aiutare? O lo facciamo soltanto parzialmente, soltanto quando crediamo di aver bisogno? E invece non ci rendiamo conto che senza la figura di un Mosè non si entra nella terra promessa. Senza che ci sia Giosuè ad aprire una strada nel deserto, noi non andiamo da nessuna parte. Pietro oggi ci insegna questo: a fidarci degli altri, a affidarci agli altri. Se non ci fosse stato Giovanni, non avrebbe riconosciuto la presenza di Gesù. Se non ci fosse stato Giovanni, il mattino di Pasqua non sarebbe arrivato al sepolcro. Se non ci fosse stato Giovanni, nella sera del tradimento non avrebbe conosciuto il nome di colui che tradiva il Salvatore. Se non ci fosse stato Giovanni, non avrebbe potuto mettere a frutto tutte le capacità sopite nel suo cuore e nella sua mente. Quante volte noi non ce ne rendiamo conto della preziosità delle persone che Dio ci mette accanto, della preziosità di un marito per la moglie e viceversa, di un sacerdote e di un frate per una comunità, di un fratello, di un amico, di una sorella che condividono lo stesso cammino. È un dono prezioso. La Scrittura dice: chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un amico nella dimensione spirituale trova un trampolino di lancio, un mediatore di grazia, un sostegno e un ausilio significativo per crescere nella relazione con Dio. E proprio perché c'è Giovanni, Pietro riesce a fare quel salto di qualità. Riesce a riconoscere il Signore, riesce a gettarsi in mare, riesce a fare delle cose che sono impossibili, incomprensibili, irrazionali. Bello è il rapporto che c'è tra questi due discepoli. Non c'è invidia, non c'è superbia, non c'è arrivismo, non c'è il desiderio di prevaricare l'altro, quando invece di aiutarsi, di essere sinceri. Giovanni non rinfaccerà mai a Pietro il suo tradimento, il suo rinnegamento, il suo gettare la spugna, il suo non essere stato sotto la croce. No, ma da parte sua Pietro non si sentirà mai giudicato dal discepolo amato. Questi sono i rapporti belli che dobbiamo cercare di avere nella nostra vita, bandendo l'invidia, la gelosia, la critica, il pregiudizio, ma accogliendo l'altro che non è perfetto, ma che ci può aiutare, che non è senza peccato, ma che ci può soccorrere, che sbaglia come noi sbagliamo, ma che talvolta riesce ad avere l'occhio più attento, la mente più penetrante, lo sguardo che riesce ad abbracciare l'orizzonte e il cuore che riconosce la presenza del risorto che noi non riusciamo a percepire, di cui godere e di cui trarne profitto. Proprio perché c'è l'aiuto del discepolo amato, Giovanni riesce ad essere per Pietro un ausilio, un punto di riferimento. Ma la cosa più bella di Giovanni è il fatto che riesce a mettersi da parte. Noi riconosciamo le persone che ci sono amiche quando sanno mettersi da parte. Voler bene significa avere la capacità di mettersi da parte. Questo è vero sia nella dimensione della vita umana, sia anche nella dimensione della fede. È importante per i genitori mettersi da parte quando i figli stanno facendo le loro scelte. Ma come? Io so meglio di loro, ho esperienza. Devono imparare dalla vita, devi saperti mettere da parte. È importante nella dimensione dell'amicizia, nella dimensione della fede, sapersi mettere da parte. Io ti ho aiutato fino a qui riesco ad arrivare, ora devi camminare con i tuoi piedi, devi andare avanti con il tuo cuore. Ma l'altro può sbagliare, non sono fatti tuoi. Devi riuscire a metterti da parte. Ma l'altro poi sbaglia, deve imparare anche dagli errori della vita. Questo sia nel bene sia nel male è fondamentale. Giovanni riesce a mettersi da parte sia quando lascia a Pietro la possibilità di entrare nel sepolcro, sia ora si mette da parte e lascia che Gesù parli soltanto con Pietro. Non tiene nessuna candela. Sa che quello è il momento in cui Pietro deve parlare con Gesù e Gesù vuol parlare soltanto con Pietro. Abbiamo bisogno di questi momenti nei quali il Signore parla al nostro cuore, parla soltanto a noi, ci svela il mistero della sua volontà, ci riscatta dai nostri tradimenti, dai nostri rinnegamenti e dai nostri momenti di fuga. È importante vivere la fede nella dimensione comunitaria, nella celebrazione dell'Eucaristia, nella messa domenicale, così come è importante viverla nei nostri gruppi. Ma è altrettanto importante, questo l'equilibrio della fede, sapere che ci sono dei momenti in cui Dio vuol parlare soltanto con te, cuore a cuore con te. Se non ci sono questi momenti, noi non riusciamo a vivere bene nella nostra giornata. Ci arrabattiamo, ma ci perdiamo. Ci sono dei momenti in cui il Signore vuol parlare soltanto a noi. Quando ebbe mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: ma gli altri dove sono? Ci sono presenti. Devono imparare ad ascoltare Gesù che parla con Pietro. E devono imparare soprattutto a non intervenire di sproposito, come spesso facciamo noi, credendo di dare lezione sia a Dio sia anche ai fratelli che ci sono accanto. Ed in quel momento avviene un dialogo all'ultimo colpo tra Gesù e Pietro, che deve riscattarsi dal rinnegamento, deve riprendere coraggio, deve credere che Gesù lo ama e non lo abbandona. È questo il duello d'amore che accade tra Pietro e Gesù. Il Signore incalza: Simone, figlio di Giovanni, ma tu mi vuoi bene più di tutti quanti gli altri, ma mi ami veramente? Carissimi fratelli e sorelle, la domanda è fatta anche a noi: ma tu mi ami veramente? Mi ami più di tutti? Ora l'asticella Gesù la mette alta perché vuole che noi non ci accontentiamo del poco. Nella nostra vita spirituale, nella vita di fede, noi ci accontentiamo del poco, quelle poche preghiere che riusciamo a dire, quelle cose che riusciamo a fare. Invece la vita cristiana significa rischiare, significa avere quella che Giovanni Paolo II definiva la misura alta della santità, si segue Gesù Cristo non accontentandoci del poco, ma puntando in alto, proprio come fa Gesù con Pietro: ma tu mi ami più di tutti. Sembra quasi che lo inviti ad essere superbo, presuntuoso, a superare gli altri, quando invece no. Significa vivere l'amore, ma viverla in maniera eroica, cioè significa ricambiare l'amore con la stessa totalità di amore. Questo è quello che Gesù chiede a Pietro, questo è quello che Gesù chiede a tutti quanti noi. Ma Pietro ha paura e risponde pieno di timore: Signore, tu sai che ti voglio bene. Non riesce Pietro a dire io ti amo più di tutti. E Gesù gli affida i suoi discepoli, gli affida il suo gregge: pasci le mie pecorelle. Ed è bello vedere che Pietro potrà pascere le pecore del Signore, potrà occuparsi e preoccuparsi degli altri, soltanto se ama Gesù. Ma le pecore restano le pecore di Gesù. Anche quando un sacerdote fa il parroco, un frate si occupa di una comunità, deve sempre aver presente il fatto che il pastore è soltanto Gesù. Noi siamo i guardiani delle pecore, ma non possiamo prendere il posto del pastore, perché le pecore continueranno ad essere di Gesù. E questo vale anche in una famiglia. I figli sono vostri, certamente, ma sono un dono di Dio e resteranno sempre dono di Dio. A voi sono affidati, dovete custodirli, dovete educarli, dovete consegnarli alla società e a loro stessi. Ma appartengono a Dio, non appartengono a coloro che li ha generati. Questa è la verità più grande anche per noi. Nella dimensione spirituale, un sacerdote amministra una parrocchia, dona i sacramenti, ma i parrocchiani non sono suoi, così come non sono sue gli ambienti, le pareti, le chiese. Noi apparteniamo a Cristo e Cristo appartiene al Padre. Pietro è invitato a vivere questo amore che non si appropria dell'altro, che non considera una proprietà all'altro, così come Cristo, che non considerò una proprietà l'essere come Dio. Gesù vive l'abnegazione, il servizio, la non appropriazione nella dimensione della sua natura divina. Qui noi siamo invitati a vivere la non appropriazione nelle relazioni. Pasce gli agnelli che saranno sempre miei. E Gesù poi incalza sempre, perché Pietro possa comprendere che si può servire il fratello soltanto se si ama Gesù Cristo. Questo è quello che dobbiamo imparare, carissimi fratelli e sorelle. Se faccio il bene all'altro, io lo faccio per amore di Gesù. Qualsiasi cosa faccio, la faccio in una dimensione spirituale profonda. Se mi occupo degli altri, se servo i fratelli, se lavoro per il bene, se nella società opero secondo il Vangelo, io lo faccio per Gesù. Ed è l'amore a Gesù che mi spinge a mettermi al servizio degli altri. Questo duello d'amore si conclude poi non soltanto con una confessione di Pietro, che si sente ormai ostaggio della potenza dell'amore e di quella parola che lo incalza e lo incalzerà sempre, ma con un imperativo: seguimi, quasi a dire tu non sei perfetto, hai bisogno di ricominciare ogni giorno. Anche noi, carissimi fratelli e sorelle, non siamo perfetti, non siamo i pastori delle pecore, noi siamo coloro che al seguito di Gesù continuano ad amarlo, continuano a crescere, a maturare. Noi non siamo arrivati, siamo sempre in cammino. Saremo arrivati soltanto quando ci presenteremo con le nostre mani vuote alle porte del paradiso. Ma fin quando arriviamo lì, dobbiamo seguire Gesù nel mistero della sua Pasqua. Dobbiamo vivere l'amore. Possiamo cadere, rialzarci con l'aiuto di Dio e riprendere il cammino. Questo è quello che il Signore ci chiede: seguirlo con la mente, seguirlo con il cuore, seguirlo con lo sguardo, seguirlo con l'animo, seguirlo con i piedi, seguirlo con le azioni. Seguire Gesù Cristo sempre, nella pluralità della nostra vita, delle nostre capacità e delle esperienze che ci vengono date. Perché Lui l'agnello, Lui toglie il peccato del mondo. A Lui bisogna obbedire, piuttosto che agli uomini e alle pretese che noi stessi e gli altri continuamente presentano. Che il Signore ci accompagni in questo cammino. E Maria, lei che è la madre del bell'amore, lei che ha seguito Gesù nel mistero della sua Pasqua, ci doni la sua intercessione, la sua preghiera, perché anche noi rispondiamo all'amore di Cristo con l'amore nostro e cresciamo nella sollecitudine, nella cura, nella preoccupazione per il cammino di fede dei nostri fratelli, di coloro che il Signore mette custodi del nostro cammino e compagni di viaggio nell'itinerario della sequela di Cristo crocifisso e risorto per noi. Amen.